Alphaville.
Undici e cinque minuti proprio adesso, psicologia dell'incidente di perizie e altre cose. Si intitola così la conferenza che si tiene questa sera alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno ed è un appuntamento che invita tutti noi a guardare l'incidente stradale da un punto di vista diverso dal solito, non solo considerando aspetti come la velocità o i segni sull'asfalto, ma anche quello che accade nella mente dei conducenti coinvolti in uno scontro. Quel momento decisivo in cui il pericolo viene percepito e si deve reagire nel giro di pochi attimi. Lo spunto per questa serata alla Biblioteca di Locarno è un libro. Il libro si intitola Psicocinematica Forense, è firmato da Mauro Balestra, che con piacere accogliamo qui con me in studio. Buongiorno Balestra, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Le alzo un po' il volume, ecco, così ci sentiamo meglio. Questo libro mette insieme tecnica e psicologia per capire meglio come nascono gli incidenti, ma anche come mai spesso scienza e giustizia nelle aule dei tribunali devono collaborare. Allora, io sul sito di Mauro Balestra leggo che dal 71 è al servizio della giustizia. Esperto internazionale forense, si occupa di ricerca, formazione, consulenza. Ricordo anche tra le sue pubblicazioni La tecnica al servizio della giustizia e il recente manuale, appunto, dicevamo, Psicocinematica Forense, da cui prende spunto l'incontro di stasera, lo abbiamo detto. Allora, ingegner Balestra, lei è convinto che l'incidente nasca nell'ultimo istante in cui forse potrebbe ancora essere evitato? Da cosa nasce questa convinzione? In che modo questo suo punto di vista cambia l'analisi rispetto alla costruzione, alla ricostruzione tradizionale dell'incidente? Le simulazioni moderne che oggi ci sono a disposizione non sono sufficienti da soli, spiegano la parte fisica, proprio i meccanismi fisici, ma non quelli emotivi di reazione, è così?
Esatto, io ho fatto una trentina di anni in cui ho lavorato praticamente solo dal punto di vista ingegneristico nella ricostruzione dell'incidente, fin quando all'inizio degli anni 2000, proprio primo 2001-2002, mi sono imbattuto nell'ennesimo incidente di investimento di pedone e mi sono accorto che c'era un luogo comune nelle testimonianze da parte di questi conducenti. Dicevano: non l'ho visto, mi è saltato fuori dal nulla all'ultimo momento. E allora mi sono incominciato a chiedere se in quella testimonianza non ci fosse qualche cosa di vero che andasse ben oltre alla semplice distrazione o uso del telefono, velocità, eccetera. E studiando il caso mi sono appunto accorto che c'è un problema, un fenomeno fisico, geometrico e ottico che fa sì che in determinate situazioni il movimento del pedone per un veicolo in movimento che si avvicina risulta praticamente fermo nello schermo visivo del conducente stesso. Ed è matematico. E quello che è più impressionante ancora è che latente, quindi che può succedere a chiunque, e che è possibile dai 15 ai 130 km all'ora per una velocità del pedone da 4 a 12 km orari. Quindi in autostrada penso a chi attraversa per, non so, l'addetto che taglia la siepe, che va a prendere le forbici dallo spartitraffico alla corsia d'emergenza. In abitato 45 all'ora e 5 km all'ora è la situazione normale della attraversamento.
È molto interessante perché lei stava raccontando qualcosa che ancora non è neanche un aspetto emotivo, è proprio un discorso fisico di visione, di arco di visione del conducente.
È un aspetto, sì, che però interessa la percezione, perché se io vedo l'attentività del conducente è richiamata dal pericolo e il pericolo nella circolazione è il movimento.
Certo.
Se io vedo un pedone fermo, Non è un problema. Se lo vedi in movimento, comincia a diventare. E questo è quello che mi attiva tutto il processo di attentività del conducente. Mm-hmm. E quindi, se io riesco, ed è quello che ho fatto e che spiego nel libro, a suddividere tutto questo processo dal momento in cui il pericolo si evidenzia e per poterlo vedere deve essersi evidenziato, quindi c'è un tempo. Devo avere attivato la mia attentività da diffusa, diventa focalizzata, lo percepisco e a questo momento parte la reazione, che a sua volta è decisionale, nel senso che valuta il pericolo, decide cosa fare, freno, sterzo, sterzo e freno, sterzo soltanto per cercare di eludere il pericolo. Quindi questa fase qui è la fase di reazione, ma io in 50 anni di tribunale non ho mai sentito parlare di percezione del pericolo, ho sempre sentito parlare solo di tempo psicotecnico, di cui nessuno sa cosa ci sia dentro esattamente, ma che ti dicono che normalmente è un secondo.
È affascinante, devo dire, quando si approfondiscono queste tematiche con chi ha dedicato una vita allo studio di queste microdinamiche che possono fare la differenza tra la vita e la morte in alcuni momenti. Allora, tornando all'argomento di questa sera, nella psicocinematica lei distingue tra percezione del pericolo e, come dicevamo, la reazione decisionale motoria. Ci vuole spiegare intanto che cos'è la psicocinematica e perché questa differenza è così importante, come mai anche così poco indagata?
Allora, la psicocinematica è una parola nuova che ho inventato io per cercare di dare un nome praticamente alla sinergia o alla fusione del sapere dello psicologo del traffico, quindi dell'umanista, con la parte ingegneristica. E qui, perché l'ingegnere quando calcola deve suddividere queste fasi di cui ho appena parlato, per lui sono delle fasi di calcolo, frazioni di secondo o secondi, che poi si trasformano in movimento, perché la cinematica è nient'altro che lo studio del movimento nello spazio, quindi velocità, spazio, tempo, finisce lì. La cui formula l'abbiamo tutti davanti agli occhi quando guidiamo nel chilometri fratto ora, spazio fratto tempo, velocità.
Fisica elementare.
Quindi è più elementare di così, non bisogna fare delle montagne. Dopo le montagne le si possono fare in altri calcoli, per esempio collisioni eccetera, ma quello è inutile che ne parliamo in un discorso di base generico. Quello sono delle cose particolari che non appartengono. Nel libro faccio solo la storia degli algoritmi di calcolo dal 41 al 25, quindi anche in quello ho dato una panoramica per dare all'utenza, alla nostra utenza, che è il giudice o l'avvocato, per dare quel sapere necessario a sapere cosa esigere dal suo perito.
Come mai, secondo lei, nei tribunali questo tipo di indagini, di approfondimenti è lasciato in secondo piano in caso di incidenti gravi?
Ma è abbastanza semplice, perché l'ingegnere ha sempre fatto l'ingegnere, il medico ha sempre fatto il medico, quindi la medicina è sempre stata un po' separata dalla parte di ricostruzione. Io già ai tempi, mi ricordo che Quinticino ai tempi di Carla Del Ponte come procuratrice pubblico e del dottor Pedrinis che faceva il patologico a Locarno, state alcune autopsie dove abbiamo lavorato insieme per cercare certi elementi, ma erano cose, diciamo, avveniristiche che poi si sono fermate lì.
Io ho ancora diverse curiosità, le butterò lì un po' sparse, perché approfitto della sua grande competenza. Uno, mi interessava comprendere se secondo lei ci sono degli accorgimenti costruttivi quando si disegna un'auto che potrebbero ridurre questo rischio di vedere il pedone fermo quando mi muovo. Io penso, per esempio, quando si cambia un'auto, la provi, vai in strada, così ci sono certe auto nelle quali ti trovi meno a tuo agio perché magari c'è il montante che è troppo sporgente, lo specchietto che è un po' nascosto, quindi fai un po' fatica a guardare sulla sinistra, sulla destra, fuori dal parabrezza. Secondo lei ci sono accorgimenti che andrebbero tenuti maggiormente in considerazione in fase di disegno di un'auto?
Allora, alcuni, come quello che mi ha detto del montante, sono praticamente quasi insormontabili per una questione di struttura del veicolo, che deve avere una certa rigidezza e poter proteggere. Ma la scandalizzo con la mia risposta. La macchina elettrica ci sta portando tantissimo.
In senso positivo?
Nel senso positivo, perché a un certo momento ci stanno togliendo tutti i bottoni che ci abbiamo davanti. Ci sono certe macchine, se non faccio nomi, dove praticamente ci abbiamo ancora soltanto il volante e il computer.
È vero, proiettano anche sul vetro di certi dati.
Si può anche proiettare sul vetro, ma quello che ci tolgono tutti i punti di disattenzione. Se lei pensa che, per esempio, per regolare la radio, abbiamo studiato a Milano appunto che ci vogliono anche 6-7 secondi di disattenzione, diciamo, per regolare, e sono tutte cose che ci distolgono completamente. Quindi il poter parlare alla macchina
e
dirgli, non so, per esempio io, oggi quando sono partito, io ho detto alla macchina: andiamo con mano televisione, e mi ha impostato,
cioè,
il GPS.
Sì.
È una cosa che abbiamo a disposizione, ecco. E se noi togliamo tutte queste cose, ci accorgiamo che questa guida, che ci è sempre più semplice, non farà rumore, non ci darà magari certi piaceri che ci dà quell'altra, ci dà però una grandissima sicurezza, perché rimaniamo concentrati su quel che abbiamo davanti.
Altra curiosità, qual è il suo punto di vista personale su quel futuro che continua ad andare avanti nel tempo, nel senso che ogni anno ci dicono che arriverà a far 3-4 anni, del fatto di avere tra le strade delle auto guidate artificialmente, senza un conducente? Lei ritiene che sarà un miglioramento nella sicurezza stradale?
Sarà qualcosa di stupendo per chi lo sa apprezzare. Io ho guidato già l'anno scorso, in gennaio, a Seattle, per 10 giorni, un'autovettura con la guida autonoma completamente, e praticamente su 300 km era da intervenire una o due volte, quindi veramente una possibilità. Quello che avremo addirittura sarà l'automobile, io la vedo in questo, l'automobile che alla mattina alle 7 porta il papà a lavorare, poi torna indietro, prende i bambini e li porta a scuola, poi torna indietro, prende la mamma, la porta al supermercato, poi torna indietro, lascia la mamma e si mette a disposizione di un servizio taxi tipo Uber, e a quel momento lì la macchina viene pagata da terzi, quindi una diminuzione addirittura dei veicoli per un uso più ragionevole. Bisogna essere capaci di guardare in avanti. Se lo faccio io che ho 80 anni, immaginiamoci gli altri.
E a 80 anni, seriamente?
81 a marzo.
Beh, congratulazioni, perché non la vede chi ci ascolta, io la vedo, le avrei date almeno 15 di meno, quindi davvero congratulazioni anche per questa capacità di mantenere uno sguardo curioso e aperto verso il futuro. E tra l'altro, se non sbaglio, l'avevo letto un po' di tempo fa nelle varie informazioni, notiziari, così, il Canton San Gallo ha appena iniziato una sperimentazione dal 2026 proprio di alcuni minibus del postale, autopostali, che saranno a guida autonoma, anche se naturalmente il conducente sarà lì presente per reagire in caso di emergenze, ma queste sperimentazioni lentamente arrivano anche in Europa e sarà interessante.
È una fase di transizione. Io ho qualche dubbio, cioè che arrivino in Europa è certo. Mm-hmm. Ho qualche dubbio per il ritardo dovuto a una segnaletica. Per esempio, adesso vedo che il vedere i segnali di velocità, i limiti di velocità, l'80% li riconosce la macchina. Però ce ne sono alcuni che non li riconosce.
E un 20% è ancora una percentuale,
ecco,
un po' altina.
Dopo abbiamo il margine della strada, sì, e le varie altre cose. Però penso che stiamo arrivando molto più in fretta di quello che pensiamo.
Allora, ricordiamo ancora l'appuntamento di questa sera alle 18 alla Biblioteca di Locarno. Ci sarà Mauro Balestra, l'ingegnere che è stato un piacere ascoltare in questi minuti, che sarà protagonista insieme alla giudice del Tribunale Penale Federale Fiorenza Bergomi, che salutiamo, aveva curato anche una serie proprio qui a Rete 2 sui fossili giuridici da un punto di vista linguistico, una serie molto, molto gustosa, e poi lo psichiatra Carlo Calanchini e Stefano Vassera, direttore delle biblioteche cantonali. Stasera a Locarno alle 18. Mauro Balestra, grazie.
Grazie a voi e un saluto a tutti.